rileggendo gli stessi versetti, da Ecclesiaste, capitolo 10, versetto 18 e 19. Ecclesiaste, capitolo 10, versetti 18 e 19. Il convito, così dice la parola del Signore, il convito, la festa, oggi si direbbe il party, è fatto per gioire, il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto. Ho letto solo il versetto 19 perché il versetto 18 riguardava la pigrizia, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto. Domenica scorsa, per chi non era tra noi, ho spiegato perché nessuno di noi dovrebbe avere paura del denaro e non dovrebbe considerarlo necessariamente come una minaccia, né il denaro né una certa ricchezza, una certa prosperità. Sembra strano doverlo dire, però è ancora necessario in certi casi dirlo. Credo anche di avere dimostrato alla luce della scrittura che la scelta della povertà o della rinuncia alla proprietà privata non devono essere considerati come necessariamente virtuosi. Però ho fatto anche un'altra cosa, questo lo dico e lo ripeto, ho parlato dei pericoli del denaro. Che la scrittura, sebbene ci dice che il denaro non è un male in se stesso, ma ci mette in guardia riguardo ai pericoli del denaro. Quali sono i pericoli che corrono principalmente coloro che possiedono una buona quantità di denaro, una certa quantità di denaro, hanno una certa affluenza, hanno una certa ricchezza? Le stesse cose per le quali Gesù stesso ha detto che è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago piuttosto che per un ricco entrare nel regno dei cieli. I pericoli sono quelli che hanno a che fare con la falsa sicurezza, che ha generalmente tanti mezzi, tende ad appoggiarsi sulle proprie risorse piuttosto che su Dio e sulla sua potenza, la superbia, cioè il sentirsi migliori degli altri. Generalmente chi arricchisce lo fa perché ha lavorato duro nella propria vita, spesse volte, e quindi necessariamente il ragionamento è: io sono stato, ho lavorato, ho fatto dei sacrifici, da una parte ho lavorato duro, dall'altra parte ho risparmiato, quindi per questo adesso possiedo, sono migliore di quegli sfaticati pelandroni che non fanno niente e si mettono in linea o in fila per cercare il reddito di cittadinanza. Non potevo non fare riferimento a cose del nostro tempo, però questa è anche questo un pericolo, la superbia, il sentirsi migliori degli altri, e generalmente i ricchi cadono in questo errore. E anche un attaccamento idolatrico ai beni terreni. Infatti la scrittura chiama l'amore per il denaro, l'avarizia, idolatria, è l'avaro come un idolatra. Ora, in questa seconda parte del sermone, di questo messaggio sul denaro, io voglio parlare di due cose, molto semplici, spero di non dilungarmi neanche troppo. E le due cose sono queste: prima di tutto, che cosa non è possibile ottenere mediante le nostre ricchezze terrene. E in secondo luogo, che cosa c'è, cercherò di rispondere a una domanda, che cosa c'è di meglio del denaro? Ce ne sono cose migliori e quindi le vedremo. E la prima è questa: che cosa non si può comprare con il denaro? Ovviamente le battute sul denaro si sprecano, no? Qualche tempo fa diceva, ho sentito dire, il denaro non fa la felicità, e qualcuno ha risposto, figuriamoci la miseria. cose di questo genere. Abbiamo sentito la pubblicità di una famosa carta di credito, no? Che diceva che ci sono cose che non si possono comprare, però per tutto il resto c'è quella carta di credito, non faccio pubblicità gratuita. Ma quali sono queste cose che non si possono comprare? Quali sono queste cose che non si possono comprare con il denaro? Beh, Salomone, parlando delle cose buone della vita, ci mette in mezzo anche il denaro. L'abbiamo visto nel libro dell'Ecclesiaste, dice: è una bella cosa stare in una festa, è una bella cosa quando la gente è contenta, si rallegra, mangia, beve, sta in armonia. Ed è anche una cosa buona bere un bicchiere di vino, che ci dà la gioia, ovviamente senza ubriacarsi. Ma c'è il denaro che risponde a tutto. Però questa espressione che noi troviamo nel libro dell'Ecclesiaste sembra, quindi detta da Salomone, sembra che sia un po' corretta da alcuni altri proverbi che troviamo appunto nel libro dei Proverbi. Per esempio, un versetto importante nel libro dei Proverbi che parla del denaro si trova in Proverbi capitolo 11 versetto 4. Prendiamolo insieme. Dice così: se da una parte lì dice il denaro risponde a tutto, qui Salomone dice le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma è la giustizia che salva dalla morte. Le ricchezze non servono a nulla, sembra una contraddizione, risponde a tutto, qui invece dice non serve a nulla nel giorno dell'ira. E qui comprendiamo che la soluzione di questa apparente contraddizione sono due diversi contesti. Lì è il contesto della vita normale. Nella vita normale, nella vita quotidiana, veramente col denaro possiamo fare tante cose, quasi tutto. Chi ha tanto denaro davvero si può circondare di tante comodità, perfino di tanti amici, perché veramente tanti sono gli amici di quelli che hanno tanto denaro. Ma qui ci si riferisce a un altro momento dell'esistenza umana, al momento del giudizio, al momento della resa dei conti, quando l'uomo si troverà a faccia con il proprio creatore. E lì, in quel momento, sta dicendo qui Salomone, il denaro non serve a niente. Non serve a niente. Il giorno dell'ira. Oh, guardate, è un'espressione tremenda questa. E non è un'espressione che troviamo soltanto qui, nel libro dei Proverbi. In realtà la troviamo almeno in due altri posti che dobbiamo considerare. Per esempio nel libro del profeta Sofonia. Nel libro del profeta Sofonia si parla esattamente della stessa cosa. Capitolo 1, versetto 17. Io metterò gli uomini nell'angoscia ed essi brancoleranno come ciechi, perché hanno peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere, la loro carne come escrementi. Né il loro argento, né il loro oro potrà liberarli nel giorno dell'ira del Signore. Qui viene specificato il giorno dell'ira di chi? Del Signore. Beh, qualcuno dirà, beh, ma qui si sta parlando di Yahweh, del Dio dell'Antico Testamento, del Dio adirato. E se qualcuno volesse sollevare questa obiezione, io vi porterei nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, dove è esattamente lo stesso contesto. Guardate, non sto forzando assolutamente alcuna parola del concetto originario di Salomone espresso nel capitolo 11 di Proverbi. Guardate cosa dice e cosa è scritto in Apocalisse capitolo 6, i versetti 15 e 16. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, dall'ira di Cristo, perché è venuto il gran giorno della loro ira e chi può resistere? Ricchi, denaro, oro, argento, nel giorno dell'ira non possono fare nulla. Questa è una prospettiva davvero paurosa. Io non ho smesso di pensarci dal momento in cui ho messo insieme e ho intessuto l'insegnamento della parola di Dio su questo argomento. Il giorno dell'ira, il giorno del giudizio, il giorno della caduta, il giorno della vendetta degli uomini e di Dio. Vi ricordate che Gesù raccontò in una parabola la storia di un certo ricco che godeva splendidamente e di un certo uomo che si chiamava Lazzaro che stava alla sua porta, povero, morto di fame, i cani andavano a leccargli le ferite e a un certo punto muoiono entrambi. E quell'uomo ricco, dice Gesù, che mangiava, beveva, godeva splendidamente, che aveva sulla propria tavola ogni giorno i cibi più squisiti e le bevande più pregiate, nel giorno in cui passò dalla vita terrena all'eternità, avrebbe desiderato un goccio d'acqua che cadesse dal dito di Lazzaro per estinguere il senso della sua sete, e tutti i suoi beni non hanno potuto ottenere quel sollievo. Ci sono cose che i soldi non possono assolutamente acquistare. Ci sono cose che non possiamo ottenere con il denaro. Cosa si sarebbe disposti a dare a un nemico che ci ha aspettati per lunghi anni? Ieri con mia moglie abbiamo trascorso la serata in casa al caldo e abbiamo visto un film insieme. La storia di questo film era una vendetta consumata nel corso di tanti anni da parte di due persone che avevano i medesimi malvagi sentimenti. E tutta la storia è quella di un uomo che aspetta il proprio nemico al varco per avere ragione di lui e vendicarsi del male ottenuto. È il giorno dell'ira. È il giorno dell'ira. E cosa fareste voi se aveste un nemico, una persona che vi vorrebbe distruggere, che vi cerca per tutta la vita, vi insegue per tutta la vita e a un certo punto vi ha tra le mani? Pensate voi che se offriste a quella persona tutti i vostri beni, questa persona non sfogherebbe la propria ira contro di voi? I beni, davvero, come dice Salomone, le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira. Lo stesso profeta Sofonia, dopo aver dato quel tremendo avvertimento, dice: raccoglietevi, rientrate in voi stessi, gente spudorata, prima che si esegua il decreto e che quel giorno passi come la pula, prima che vi piombi addosso l'ardente ira del Signore, prima che vi sorprenda il giorno dell'ira del Signore. Cercate il Signore, voi tutti umili della terra, che mettete in pratica i suoi precetti, cercate la giustizia, cercate l'umiltà, perché forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del Signore. Quando pensiamo dell'ira di Dio, non c'è soltanto da avere paura. Quando pensiamo all'ira di Dio dobbiamo scioglierci davanti a Lui. Perché sapete qual è stata la più grande manifestazione dell'ira di Dio? Non è stato il diluvio, non è stata la distruzione di Gerusalemme. La più grande manifestazione dell'ira di Dio non sarà neanche nel giorno del giudizio. La più grande manifestazione dell'ira di Dio, quella che ci riguarda, è quello che è accaduto nel giorno in cui Cristo fu messo in croce. Il nostro Signore Gesù Cristo, il Santo, il Giusto, colui che non aveva commesso peccato, nella cui bocca non vi era stata mai alcuna frode, condannato da uomini iniqui sulla croce, deve gridare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Coperto dai nostri mali, coperto dai nostri peccati, egli ha preso su di sé come un parafulmine l'ira del Padre, affinché noi fossimo liberati dall'ira di Dio, affinché noi potessimo essere coperti dalla sua giustizia. Quando noi pensiamo all'ira di Dio e ascoltiamo il Vangelo, non dovremmo farci delle domande intorno al carattere primitivo di questo Dio della Bibbia. Dovremmo farci piuttosto umili e ringraziarlo per il fatto che questo Dio santo, giusto, ha sfogato la propria ira sul suo Figlio affinché noi potessimo essere accolti. Nel giorno dell'ira noi non siamo stati comprati con oro, con argento, con pietre di valore, ma con il prezioso sangue di Cristo. Questa è la verità. Questo è quello che dice l'apostolo Pietro: non con oro, con argento o con cose, altre cose preziose siete stati acquistati, ma mediante il sangue prezioso di Cristo. Nel XVI secolo la riforma protestante scoppiò proprio per questa ragione. Martino Lutero aveva scoperto la stupenda grazia del Signore della quale abbiamo cantato. Aveva scoperto che la salvezza, il perdono, la giustizia che ci salva nell'ira, nel giorno dell'ira, non può essere la nostra personale, ma è la giustizia che noi riceviamo per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù, in virtù del suo sacrificio, che il perdono dei peccati è stato estremamente costoso e che l'anima umana non può essere acquistata con i mezzi umani. Lutero fece sentire la propria voce nel mondo di allora e lo mise sottosopra per una semplice ragione: perché c'era una chiesa corrotta, potente, dominatrice sulle anime e sui corpi degli uomini, che faceva commercio del perdono e che diceva: se vuoi essere perdonato, noi amministriamo tutta la grazia di Dio, dacci un po' di denaro, se ne hai poco te ne chiediamo poco, se ne hai tanto te ne chiediamo tanto, e noi non solo ti diamo il perdono di tutti i tuoi peccati, ma addirittura ti scontiamo la pena nel purgatorio. E se qualcuno si trova già nel purgatorio dei tuoi avi, basta che tu ci dai qualche soldino e l'anima, mentre il soldino tocca il fondo della cassa, dal purgatorio al paradiso passa. Lutero non poteva sopportare questo genere di commercio, perché aveva scoperto che la grazia di Dio è un dono, che la salvezza non si può comprare con i soldi, che non si può comprare neanche con le nostre opere. Lui aveva provato di tutto per avere questa pace nella coscienza, con preghiere, digiuni, i martiri aveva fatto sul suo proprio corpo, e nulla, nulla era giovato tutto ciò. Quindi comprese che la salvezza è un dono, che non può essere acquistato con i beni materiali. E vedete, se così fosse, se davvero è mediante opere umane o beni materiali che noi possiamo avere il perdono, Dio farebbe una doppia ingiustizia, perché prima di tutto solo chi possiede di più avrebbe la possibilità di soffrire di meno, e in secondo luogo chi non ha ricevuto la grazia di un'abbondanza di beni materiali si vedrebbe negare anche quelli spirituali. È una doppia ingiustizia. Non è così che Dio ha stabilito la salvezza. Eppure, purtroppo, è questo quello che succede ancora oggi. Ancora oggi, non è forse che ancora oggi le cose stanno allo stesso modo? Spesse volte noi vediamo che sono i più potenti, i più ricchi, che hanno i posti migliori, di maggiore onore, perfino nelle chiese. E questo non è soltanto quello che accade adesso. Di questa cosa ne parlò anche il fratello del Signore, Giacomo, il quale disse proprio così, guardate, è la parola di Dio, è di una attualità schiacciante, tremenda. Dice Giacomo al capitolo 2 della sua epistola: se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite: tu siediti qui al posto d'onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Che Dio ci aiuti a non valutare mai le persone nella nostra chiesa o tra di noi in virtù dello spessore del loro portafoglio o della quantità di denaro o della posizione sociale che occupano. Che Dio ci aiuti ad essere persone che guardano le cose dal punto di vista di Dio. Gesù in una occasione raccontò due parabole brevissime che trovate nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, dal versetto 44 al 46. Mi riferisco alla parabola del tesoro nascosto in un campo e della perla di grande valore. Vi ricordate, ve le leggo, tanto son tre versetti, dice così: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Che cosa vogliono dire queste parabole? Sembrerebbe, da una lettura superficiale, che queste due parabole suggeriscono che possono essere degli uomini su questa terra che hanno abbastanza per comprarsi il tesoro, che so, del Vangelo, della salvezza, di Cristo, o la bella perla, la perla di valore. Ma queste parabole non insegnano assolutamente questo. L'insegnamento di queste parabole piuttosto è che se noi non siamo disposti a liberarci e a rinunciare a tutto quello che costituisce il nostro vanto, il nostro tesoro, la nostra ricchezza terrena, non potremo mai godere dei beni celesti. È lo stesso insegnamento che troviamo nella storia del giovane ricco che andò da Gesù. Gesù gli disse: vai, vendi tuttI tuoi beni, distribuiscili ai poveri e poi avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi. Non perché Gesù volesse far acquistare la salvezza mediante i beni terreni a quell'uomo, ma perché voleva mettere alla prova il cuore di quell'uomo. Dove è il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro. E spesse volte questo ci dobbiamo pensare, dobbiamo esaminarci. Cosa ne sarebbe di me, della mia fede, se tutte le cose che oggi costituiscono il mio vanto, il mio conforto, la mia ricchezza, la mia gioia, mi dovessero essere tolte da un momento all'altro? Se tornassimo a casa e non ci fosse più la nostra casa, perché da un momento è esplosa. O se domani la banca dove abbiamo messo i nostri soldi fosse una di quelle che va sotto sopra e, andando a mettere il bancomat, non uscissero più soldi. O se perdessimo il bene della nostra famiglia. il nostro lavoro, la nostra salute. Continueremo ad amare Dio, a servirlo, a cercarlo come il bene supremo della nostra esistenza? Oh, tolga ciò il Signore, che nessuno di noi possa essere provato in questo modo, ma dobbiamo esporre a noi stessi queste domande. Giobbe fu provato in questo modo, e il diavolo, Satana, insinuò: ti serve forse per nulla il tuo servo Giobbe di cui ti vanti? Tu lo hai circondato di ogni bene, gli hai dato ricchezze, gli hai dato una bella famiglia, gli hai dato l'onore della gente. Lui, quando passa, la gente si toglie il cappello dinanzi. Ma prova un po' a togliergli queste cose. E la storia del libro di Giobbe, crudele e difficile per quanto possa sembrare, è la dimostrazione che Giobbe serviva Dio per nulla. Non perché ne aveva un vantaggio, ma perché lo amava davvero. Oh, che io e te possiamo essere Giobbe. Prego, non provati come lui, ma con lo stesso sentimento. Con lo stesso sentimento. Proverbi ci indica proprio la stessa cosa. Noi dobbiamo cercare la vera ricchezza, non quelle terrene, sopra ogni cosa. Ma, e con questo concludo, vado alla seconda parte: che cosa c'è di meglio del denaro? Allora, ci sono cose che il denaro non può acquistare, ma che cosa c'è di meglio del denaro? Beh, io ne menziono soltanto tre, potremmo menzionarne un'infinità, ma meglio del denaro, prima di tutto, c'è l'essere contenti. Sempre nel libro dei Proverbi, prendete questo passo, credo che lo conosciate perché voi siete lettori della Bibbia, ma questo passo è molto bello. In capitolo 30 del libro dei Proverbi sono le parole di Agur. Quindi non è Salomone a parlare, però sono sempre parole dello Spirito e quindi parole ispirate. E dal versetto 7 leggo, questo Agur riferisce una preghiera che aveva fatto al Signore. Dice così: io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare. Prima che io muoia, allontana da me vanità e parola bugiarda. È bellissimo. Prima di tutto, quest'uomo prega perché abbia un cuore retto davanti a Dio. E questa è la prima cosa. Vanità, menzogna: Signore, allontanale da me. Io voglio essere una persona umile, voglio essere una persona che è onesta e sincera. Ma poi un'altra cosa che ha chiesto: non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario. E poi spiega perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. Ma questa preghiera: non mi dare troppo e non mi dare troppo poco, è una, secondo me, una bella aspirazione, né povertà né ricchezza. Però ce n'è una che è ancora migliore, e che troviamo espressa nelle parole dell'Apostolo Paolo. In Filippesi 4,12, dove lui dice: io so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza, e in tutto ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. Qui c'è una spiritualità più elevata di quella di Agur, diciamo la verità. Agur dice: Signore, io non mi fido tanto di me stesso, perciò non mi fare ricco, perché ho paura che da ricco io ti possa rinnegare, non mi fare povero, perché ho paura che da povero possa diventare ladro. Ma qui c'è un uomo che è stato dominato da Dio e che è padrone di se stesso e che sa dire: Signore, io ho imparato ad essere nell'abbondanza, nella povertà, e nell'abbondanza e nella povertà io sono sempre contento. Sono contento di quello che tu mi dai, sono contento della sorte in cui mi dai, sono contento del posto in cui mi hai messo, sono contento delle persone che mi hai dato accanto, sono contento. Non sono i migliori, non sono le più quelle che probabilmente io mi sceglierei se potessi, ma sono contento dovunque io mi trovo, in qualunque circostanza, e lo ha dimostrato perfino mentre si trovava nel più profondo di una prigione di Filippi, con le schiene piagate dalle battiture, a mezzanotte nei ceppi, nelle catene, insieme al suo compagno Sila cantavano lodi al Signore. Sono contento. Quindi cosa c'è di meglio del denaro? C'è questa contentezza, che è qualcosa che solamente chi ha una completa fiducia nella bontà di Dio, nella provvidenza di Dio, può conoscere. Cosa c'è di meglio del denaro? Un'altra cosa. E fate attenzione, perché questo credo che sia estremamente cruciale per noi. Capitolo 22 dei Proverbi, versetto 1. Uno di quei versi da sottolineare. La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, e la stima all'argento e all'oro. C'è tanta gente che vive per arricchire, c'è poca gente che vive per avere una reputazione che non può essere attaccata. C'è tanta gente che è disposta a qualunque cosa pur di avere un conto in banca bello consistente, anche a doversi nascondere la faccia quando cammina per strada. Ma che cosa c'è di meglio di avere grande disponibilità di denaro, grandi possibilità? C'è quello di poter camminare a testa alta e non avere scheletri nell'armadio. Avere una buona reputazione. Voi fareste a cambio tra una fama e un nome, una reputazione di persone oneste, semplici, umili, competenti, laboriose, con una grande somma di denaro che però rovinerebbe qualunque di queste qualità? Fratelli, a volte può capitare, io non lo so se mai vi è capitata questa tentazione, devo dire che a me non è capitata, ma spero che se mai dovesse capitare, intascare una grande quantità di denaro sporco, che contamina la nostra coscienza, che cosa faremmo? Diremmo: vabbè, in fondo è una cosa che viene messa da parte. No, fratelli, la nostra reputazione è il bene più prezioso che noi possiamo avere. E se mi permettete, il crimine peggiore che possiamo commettere è quello di infangare la reputazione di una persona. Se io avessi 1 milione di euro e qualcuno di voi mi derubasse di 1 milione di euro, mi avreste rubato 1 milione di euro, magari potreste perfino farla franca, a volte c'è gente che ruba e nessuno se ne accorge, ma la cosa finisce di là, io sarei più povero di 1 milione di euro e voi sareste più ricchi di 1 milione di euro. Ma se io ho una buona reputazione e qualcuno di voi getta del fango sul mio nome, cioè dice delle cose che non sono vere, pensate che è paragonabile al primo furto? È infinitamente più grave. È infinitamente più grave infangare la reputazione di una persona, perché vedete, con i soldi come vanno via possono essere restituiti. Ma quando una reputazione è rovinata, ci sarà sempre qualcuno che anche davanti all'evidenza non ci crederà. Tant'è vero che si dice: gettategli più fango possibile addosso, qualche cosa gli rimarrà attaccata. No, dobbiamo essere gelosi della reputazione gli uni degli altri. Io credo che anche il processo che Gesù ci ha insegnato riguardo al modo in cui bisogna esercitare la disciplina nella Chiesa è in linea con questa realtà. Se il tuo fratello pecca, e tu lo sai, non andarla a dire a tutti quanti, non rendere subito pubblica questa situazione, ma vai da quella persona, riprendila. Se ti ascolta, è finita la situazione. Stop, chiuso. Se non ti ascolta, allarga un pochino il cerchio, ma non rendere immediatamente la cosa pubblica. Se non ascolta neanche i due o i tre testimoni, allora dilla alla Chiesa. E se non ascolta la Chiesa, se lo merita di essere trattato come il fariseo e il pubblicano. Ma dobbiamo sempre avere questo pudore nel verificare le fonti, soprattutto quando si tratta di esprimere un giudizio su alcune persone. Perché, e soprattutto mi permettete di dire, se questa persona è un predicatore del Vangelo, un ministro del Vangelo, un pastore o una persona in vista in una chiesa, è estremamente dannoso rovinarne la reputazione. Ma questo è vero per tutti quanti noi. Che il Dio ci aiuti perciò a considerare che la buona reputazione, il buon nome è da preferirsi a tutte le ricchezze, che la stima deve essere preferita all'argento e all'oro. E infine, ovviamente, tutti quanti voi penserete proprio a questo, più importante del denaro è sicuramente la salvezza dell'anima, la pace della coscienza, il senso della presenza di Dio, la grazia del perdono e della comunione con Dio. Ci sono dei passi nel Nuovo Testamento importantissimi e bellissimi. Marco al capitolo 8, il versetto 36, il nostro Signore Gesù Cristo dice che darà all'uomo in cambio della propria anima. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? La salvezza dell'anima, la salvezza dell'anima. E c'è un altro versetto importante che è un parallelo, però dice qualcosa di più. In Luca capitolo 9, il versetto 25, dice così: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde, ascoltate, ma anche o rovina se stesso? Non solo perdere se stesso, la perdizione dell'anima, ma anche rovinare se stesso, cioè danneggiare se stesso. E a volte il troppo lavoro o il trascurare le cose buone magari non ci portano a perdere l'anima, ma a danneggiare la nostra stessa vita. Perciò impegniamoci a mettere le cose nel loro giusto ordine. Io, questo è il secondo e ultimo mio messaggio sul denaro, però io credo che è importante che teniamo presente questi principi, affinché non siano soltanto cose che sappiamo. Io non credo di avervi detto nulla di nuovo in queste due settimane, Penso che queste cose le sapevate molto bene. Ho cercato semplicemente di ricordarvele, di metterle davanti alla vostra consapevolezza, perché il problema non sono le cose che noi sappiamo o quelle che non sappiamo. Il problema è a un altro livello, che tante cose che sappiamo perfettamente che sono giuste, buone e doverose, non le facciamo. Quindi Per concludere, cosa ci insegna questo, il libro dei Proverbi sul denaro? Prima di tutto ci insegna che la salvezza è un dono della grazia di Dio. E la salvezza è per sola grazia. Non è mediante le opere, non è mediante le nostre risorse, non è mediante il nostro denaro, non è nulla. Io ricordo che quando ero all'inizio della mia vita cristiana, avevamo un piccolo complessino col quale cantavamo spesso una canzoncina che la imparavano anche i bambini, e diceva: tu non puoi comprarlo con denaro. Non, più o meno diceva così, non, la vita eterna che Dio ci dona non la si può trovare al mercato, non si può comprare con il denaro. La vita eterna è un dono di Dio. Ed è questo quello che dobbiamo sempre ricordare, fratelli, per aspirare più di ogni altra cosa a questa vita che Dio ci dà. Noi viviamo in questo mondo e dobbiamo occuparci delle cose di questo mondo, non possiamo vivere al di fuori delle cose di questo mondo, non possiamo aspirare a una vita di clausura, dobbiamo essere impegnati in questo mondo, ma ricordiamocelo, il nostro cammino su questo mondo è solo un pellegrinaggio ed è un passaggio veloce. Oggi con mia moglie consideravamo che solo l'altro ieri noi ci siamo incontrati e conosciuti, era il 1985 e avevamo 21 anni e 18 anni, oggi ne abbiamo 54 e 50, uno quasi, passa il tempo, è da 25 anni che stiamo qua insieme, mi avete visto invecchiare e io vi ho visti alcuni crescere, altri nascere, altri invecchiare insieme a me. Il tempo passa. E quello che rimarrà dopo il nostro passaggio, che cosa sarà? Non possiamo comprare la nostra salvezza e dobbiamo vivere in questo mondo ricercando la grande gioia della contentezza cristiana, per amore di Dio. Alcuni di noi sono più inclini a questo, altri di meno, ma per amore di Dio nessuno di noi viva con il muso lungo. La nostra vita cristiana deve essere una vita di gioia, e la gioia non dipende da niente che sta all'esterno di noi. La gioia è nel Signore, da capo ve lo dico, dice l'apostolo Paolo, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi nel Signore. La gioia è qualcosa di interno. Gesù, quando parlava con la donna samaritana, gli disse: se tu sapessi con chi stai parlando, tu avresti chiesto a me dell'acqua e io ti avrei dato dell'acqua che dentro di te avrebbe fatto scaturire una fonte che sprigiona vita eterna. E nell'ultimo giorno, nel gran giorno della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: chi ha sete venga a me e beva, e chi beve l'acqua che io gli darò, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Or disse questo dello Spirito che dovevano ricevere tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. E lo Spirito è uno Spirito che ci dà la gioia cristiana. Perciò siate contenti, fratelli, qualunque sia la vostra situazione, impariamo ad essere contenti e impariamo a rispettare la reputazione altrui e cerchiamo la più grande delle ricchezze, che è la salvezza dell'anima. Oh, questa mattina abbiamo tra di noi in visita, e gli diamo un saluto, un giovane calciatore che viene dal Brasile. Cosa gli possiamo augurare a un giovane bello e che è lanciato in una carriera sportiva? Che possa diventare famoso, importante, possa dare onore a Dio prima di tutto e poi anche avere dei successi in questa vita. Ma soprattutto, e questo è quello che deve essere la nostra ricerca principale, che la vita sua, così come la nostra, possa essere una vita alla ricerca della santità, della giustizia, della verità. Perché la figura di questo mondo passa, ma chi fa la volontà di Dio dura in eterno. E ci sono cose che i soldi e la fama non possono comprare. Che il Dio ci aiuti, fratelli, a considerare ciò che il denaro non può comprare e ciò che è più importante del denaro. Chiniamo il capo e vogliamo pregare. Signore Padre nostro, la tua parola ci istruisce, ci umilia, ci fa riflettere, ci stimola, ci incoraggia, ci consola, ci riprende, ci corregge. Ma più di ogni altra cosa, Signore, ti vogliamo chiedere che tu ci doni sempre il tuo spirito affinché non siamo soltanto ascoltatori della tua parola. Non possiamo essere facitori, persone che la mettono in pratica, finché non siamo come quegli uomini che guardano la propria faccia e poi dimenticano chi sono. Ti prego per ognuno di noi, per me, per la mia famiglia, per i miei fratelli, le mie sorelle, per ogni membro di questa Chiesa, per coloro che ci hanno seguito da lontano e coloro che ascolteranno in seguito questo sermone. Fa che le cose semplici che sono state dette abbiano una potenza straordinaria nel indirizzare la nostra vita verso ciò che è meglio, verso ciò che è migliore, verso ciò che è durevole, verso ciò che è eterno. E se le ricchezze abbondano, Signore, concedici di non mettere il nostro cuore in queste cose. Concedici di usarne per la gloria di Dio, di usarle in modo da fare del bene al prossimo. Concedici, o Signore, di poter glorificarti in ogni circostanza, ma soprattutto donaci quella gioia e quella contentezza che viene dall'interno e che non dipende dalle nostre circostanze materiali e contingenti. Grazie, Signore, per coloro che hanno ascoltato questa mattina. Fa che questa parola si scriva nei nostri cuori, più incisa, più fortemente che se fosse impressa con un ferro infuocato, con uno scalpello sulla pietra. E concedici di amare te in modo supremo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.